qualcosa sui diagrammi di fase. In particolare ci siamo soffermati su una lega binaria isomorfa a completa miscibilità che deriva da quel caso specifico in cui c'è una condizione particolare che è quella di una lega sostituzionale, appunto a completa miscibilità, vuol dire che c'è una grande corrispondenza con le quattro regole di Euler per le quali è quindi possibile poter scambiare tutto il solvente con il soluto e viceversa. Abbiamo anche fatto la dimostrazione della regola della leva, dove disegnando un diagramma di stato di una lega isomorfa completa miscibilità abbiamo visto che si va dal 100% di un metallo generico A sino al 100% di un metallo generico B, e in particolare noi abbiamo visto come questo grafico sia rappresentabile per una lega specifica che è quella tra il nickel, e basandoci su questo grafico abbiamo anche ricostruito quello che è un lento raffreddamento. Ricordiamoci che parliamo di lento raffreddamento perché si dà il tempo al sistema di portarsi in equilibrio nella nuova situazione. Quindi un conto è avere una velocità di raffreddamento sostenuta, elevata, dove non c'è il tempo per gli atomi di diffondere in una nuova condizione e di fissarsi in quelle che sarebbero delle posizioni ordinarie del reticolo, sallino, un conto invece dare questo tempo, e lo si può fare appunto rallentando la velocità di raffreddamento. Quindi partendo da un generico punto sulla parte che è contraddistinta come condizione, come fase liquida del nostro metallo, abbiamo preso in esame un asse e abbiamo proiettato verso l'asse delle composizioni, ricavandoci quella che è la composizione della lega esattamente lungo questo asse. Qualsiasi punto che giace su questo asse ha composizione ben definita, che è espressa con l'intersezione con l'asse. Però abbiamo anche visto che una volta che ci troviamo nella zona bifasica, cioè dove coesistono liquido e solido, ci ritroviamo quindi non soltanto con una composizione generale della lega, ma possiamo stabilire le composizioni specifiche della fase liquida e della fase solida, che vengono ricavate ancora una volta con un'intersezione, cioè scelto il punto O, noi ricaviamo il punto L e il punto S, che sono rispettivamente le intersezioni della proiezione del punto O con la linea di liquidus e la linea di solidus. Dopodiché queste intersezioni vengono nuovamente proiettate sull'asse dove è indicata la frazione in peso del metallo indicato con la lettera B, che nel caso di rame nickel sarebbe stato il nickel, e ricaviamo queste composizioni. Una volta che abbiamo queste composizioni siamo in grado di definire due equazioni del nostro sistema, due semplicissime, aggiungerei, equazioni del nostro sistema. Intanto che la somma delle frazioni è uguale al tutto, come capita sempre, quindi la frazione di peso del liquido, la frazione di peso del solido è uguale a 1. XS più XL ci dà 1. Così come possiamo scrivere che la composizione della nostra lega, quindi la composizione che noi leggiamo su quest'asse, e in particolare nel punto O, in questo caso, visto che ci troviamo lì, è in realtà una media pesata tra la composizione della fase liquida e la composizione della fase solida, conoscendo quelle che sono i pesi, cioè quanto pesano, in senso lato peso, perché è una frazione, quindi quanto conta la frazione in peso del liquido e la frazione in peso del solido. Da qui abbiamo visto forse 3 o 4 passaggi di semplice algebra che ci hanno portato a determinare il valore della frazione in peso della fase solida e il corrispettivo valore della frazione in peso del liquido. E su questo credo che avrete avuto modo di già di verificare insomma quella che può essere stata la semplicità della procedura. C'è da dire che i diagrammi sono appunto costruiti con una velocità di raffreddamento, come vi ho detto prima, che è piuttosto lenta. Cioè si dà il tempo agli atomi di poter adempiere ad un processo che abbiamo studiato già, che è quello della diffusione. Cioè quando noi raffreddiamo un sistema e abbiamo un passaggio di fase, gli atomi diffondono, si spostano fisicamente andando a trovare nuove posizioni di equilibrio, andando a soddisfare quella condizione di minor energia che assicura anche una stabilità del nostro sistema. Quando però noi non diamo questo tempo, e quindi questo è un approfondimento di ciò che abbiamo visto, vedete, accade quello che è illustrato in questa immagine, cioè se il raffreddamento è troppo veloce, il sistema non ha il tempo di solidificare in maniera omogenea, ma avremo un'eterogeneità che è proprio segnata da una diversa densità di presenza di una specie sull'altra. Perciò via via che questo raffreddamento procede per temperature decisamente più basse, invece di avere la curva di solidus così come sarebbe rappresentata se avessimo un lento raffreddamento, la ritroviamo decisamente spostata. Questo vuol dire che abbiamo più fase liquida per ognuno di questi intervalli, quindi non c'è stato il tempo di operare quella frazione, quella trasformazione di fase, che si traduce poi in ciò che vediamo anche al microscopio ottico, quindi con sezioni metallografiche, in una crescita concentrica dove la composizione varia di strato in strato. Cioè mentre noi in precedenza avevamo il tempo di avere un primo nucleo che si sta formando con una sua composizione che potevamo leggere dal grafico, e questa composizione in un lento raffreddamento può variare seguendo la curva, seguendo il nostro diagramma, quindi possiamo vedere variare la nostra composizione. Torniamo qui, cioè dove noi abbiamo per esempio in questo caso un raffreddamento lento dove il solido pian piano, vedete, cambia la sua composizione. Cioè per ogni punto e grado in meno che voi potete rappresentare scendendo lungo questo asse, la proiezione sul solidus via via ci mostra un impoverimento in B e un arricchimento quindi in A, sino a quando non troveremo la fine di questo processo con la completa solidificazione. Se noi acceleriamo questo processo, beh, in questo caso abbiamo un discostamento ed un procedere per gradi, e perché il metallo non fa in tempo a diffondere sulla struttura e quindi rimangono delle fasi, potremmo definire, concentriche o comunque con un aspetto radiale, con una composizione eterogenea. Come viene risolto questo problema? Perché può essere industrialmente, può essere decisamente più conveniente fare raffreddamenti, non dico velocissimi, ma comunque veloci, perché dobbiamo avere una produzione che ha dei tempi, che ha, diciamo, delle dinamiche che seguono anche l'economia del processo. E oltre quello che è la capacità industriale, non siamo in un laboratorio, quindi uno sbalzo termico che in laboratorio controlliamo perfettamente, in industria può non essere così. Quindi può essere più conveniente avere un raffreddamento più veloce, però allo stesso tempo dobbiamo riomogeneizzare il nostro metallo, potrebbe essere utile farlo, dipenderà sempre dalle applicazioni, e allora si opera con dei trattamenti termici, cioè successivamente a questo raffreddamento il metallo verrà lasciato in delle camere dove viene rinalzata la temperatura in modo da facilitare la diffusione. Abbiamo studiato infatti che la diffusione è funzione della temperatura, quindi per far sì che ciò avvenga con una certa cinetica, che quindi si abbia una velocità del processo che ci interessa, noi avremo un riscaldamento di questa struttura in modo che le composizioni dei diversi strati si omogenizzino. Ok? Detto questo, abbiamo praticamente completato quello che è il diagramma di stato di una lega binaria. Abbiamo visto quel passaggio di stato, credo, in tutti i modi. Abbiamo imparato a calcolare la varianza, abbiamo anche imparato a calcolare le frazioni in peso di liquido e di solido. Vi ricordo appunto che raccontare il diagramma di fase, trovare la varianza in un punto, dimostrare la regola della leva e di conseguenza calcolare, lo vedremo poi nelle esercitazioni, frazioni di peso e di liquido sono oggetto della prova di esame, e che però nella prova d'esame, come abbiamo tagliato il programma che comprendeva anche i diagrammi di stato per voi?
Sì.
Non ve l'ho già detto?
No.
Ah, ok. Vabbè. Faremo a completamento i diagrammi di stato e poi abbiamo chiuso la parte che riguarda la prima prova intermedia. Ok, così avete queste 3 settimane di tempo per studiare e per riuscire a prepararvi al meglio. Allora, anche in questo caso, attenzione, abbiamo un altro diagramma di stato di una lega binaria. Vedete, la rappresentazione è ovviamente sempre la stessa. Abbiamo anche in questo caso 2 metalli, il piombo da una parte e lo stagno dall'altro. È un diagramma che obiettivamente è, almeno a prima vista, più complesso di quello che abbiamo visto prima. Anche in questo caso abbiamo una fase liquida al di sopra, abbiamo quindi anche la linea di liquidus e poi abbiamo delle parti intermedie dove, vedete, c'è del solido e del liquido, del solido e del liquido. Il solido alfa è diverso dal solido beta, E poi abbiamo un campo dove ritroviamo soltanto la fase alfa, un campo dove troviamo soltanto la fase beta ed infine un campo dove abbiamo invece la fase alfa e la fase beta. Alfa e beta, lo ripeto, sono due fasi solide, il liquido è sempre indicato appunto con la scritta per intero, quindi non c'è da sbagliarsi su che cosa stiamo osservando.
Solvus sta per solvente.
No, la linea, ah qui sì, la linea qui, cioè abbiamo una diminuzione della solubilità, adesso lo vediamo, quindi abbiamo il soluto che va via via a diminuire. Allora, noi abbiamo in questo caso, come vedete, un sistema eutetico di lega binaria. Che cos'è una trasformazione invariante eutetica? Intanto, se io vi dico invariante, cosa vi viene in mente? Che la varianza è zero. In questo punto, che è il punto eutetico, provate adesso nel vostro quaderno a calcolare quella che è la varianza. Piuttosto conveniente se andate a vedere dal punto di vista industriale, perché noi non abbiamo bisogno di portarci ad elevate temperature, ma abbiamo già una fusione ad una temperatura che è quella di 183 gradi. In questo quindi voi vedete come al variare della composizione in un sistema varia anche la temperatura di fusione. Quindi è diverso avere una composizione, per esempio, segnata dalla lega 2 rispetto a quella della lega 1. Certo, poi l'applicazione che dobbiamo fare deve essere compatibile con la percentuale di stagno che noi stiamo scegliendo per la nostra lega. Quindi se ci portiamo sulla posizione della lega 1 e iniziamo un lento raffreddamento, avremo un processo che riguarda la formazione degli embrioni, dei nuclei, dei cristalli e infine dei grani, che avviene al di sotto del punto e della temperatura che è inerente al punto eutetico. E avremo anche la formazione, però, non di un semplice solido, ma di due fasi solide, alfa e beta, che hanno una composizione che ancora una volta è espressa dalle proiezioni che noi possiamo fare sugli assi. Ok? Cioè la proiezione che interseca le linee di solvus da una parte e dall'altra, e poi riproiettata verso l'asse in cui viene segnata la percentuale in peso dello stagno. Vedete, c'è una condizione differente però che caratterizza tutti gli altri punti di quest'asse. Quindi, spostandoci per esempio sulla lega 2, noi abbiamo ancora una volta una fase liquida, ma questa fase liquida permane tale sino a quando non iniziamo ad incontrare la linea di liquidus, al di sotto della quale noi abbiamo la precipitazione di una fase alfa, cioè inizia a precipitare del solido sul nostro contenitore. Immaginiamo di avere proprio un contenitore con del metallo fuso in questa composizione che viene indicata al 40% di stagno, ed abbiamo in questo caso quindi la formazione, come vedete qui, di una fase solida che è detta proeutetica, cioè che viene prima della temperatura dell'eutetico, che è 183. Cioè noi già qui, per esempio su C, abbiamo la formazione dei primi nuclei di fase solida e dei primi grani via via, che hanno una composizione proeutetica. Cosa vuol dire? Intanto la composizione del solido come la ricavo? Proiettando sulla linea di solidus il punto C e poi andando a riproiettare sulla parte, sull'asse della percentuale in peso di stagno. E questo ci fa capire allo stesso tempo che invece la composizione del liquido deve essere, come abbiamo visto, calcolata proiettando il punto C sulla linea di liquidus e poi riproiettandola sull'asse delle percentuali di stagno. Ora, la caratteristica da osservare è che lungo il raffreddamento la composizione del solido e del liquido cambia, perché le composizioni seguono i profili della linea di solidus e di liquidus, e perciò, come vedete, cresce nel solido la percentuale di stagno, così come cresce nel liquido, sino a quando non abbiamo la formazione totale, cioè di tutto quello che è il solido proeutetico, mentre il liquido che è rimasto, quindi la fase liquida che è rimasta, andrà a solidificare per una temperatura equivalente ai 183 con una composizione eutetica. Ci ritroviamo una struttura quindi che, attenzione, è marcata, e lo vedete in questo schemino, ma poi sul libro troverete anche le micrografie osservate al microscopio, cioè che è caratterizzata da un solido proeutetico e una struttura invece eutetica sia alfa che beta. lo ripetiamo un'altra volta, così ci aiuterà ancora di più, adesso che l'abbiamo visto una volta, a comprenderlo. Perché attenzione, questa è una parte importante che ci servirà come principio anche per il diagramma ferro, carburo di ferro, che andremo a vedere un pochino dopo però, cioè addirittura dopo le proprietà meccaniche, giusto perché lo riprendiamo in un secondo momento. Però avrete già fissato su di voi, anche grazie al fatto che c'è la prova intermedia, quindi studierete in maniera approfondita ciò che accade nei diagrammi di stato e saremo ben pronti a trattare un materiale importantissimo come l'acciaio e le vise, che fanno riferimento allo stesso diagramma di stato. Quindi riprendiamo un secondo il nostro grafico. Abbiamo in questo caso una formazione che ci va ad individuare diversi campi. La prima cosa che dovete ricordare è che stiamo parlando di una trasformazione invariante eutetica. Quando la trasformazione è eutetica significa che abbiamo un liquido che ci porterà a due fasi solide distinte, che in questo grafico noi segniamo come alfa e beta. Il caso più semplice è ovviamente quello che coincide con la composizione eutetica, cioè il metallo che ha una percentuale in peso di stagno del 61,9% ci porta esattamente ad una solidificazione alla temperatura di 183 gradi. Cioè abbiamo un passaggio di fase che dal liquido ha due fasi solide, alfa e beta. Come trovo la composizione delle due fasi solide? Ancora una volta, come voi notate, abbiamo le proiezioni sulle linee che stavolta si chiamano di solvus, quindi sono linee che vanno a delimitare semplicemente dei campi, e sono linee dove vedete il passaggio dall'una all'altra comporterebbe la completa trasformazione in fase beta o la completa trasformazione in fase alfa, quindi è solido il passaggio che viene indicato, ok? Ed è risolto il nome, un nome latino che in questo caso a noi ci dà l'indicazione che la trasformazione è solido, mentre nel caso precedente noi avevamo linea di liquidus per indicarci il passaggio da un liquido ad una fase dove perlomeno poteva esserci un liquido e un solido, e poi abbiamo la linea invece di solidus come nel diagramma Rabe-Nickel, e poi abbiamo invece da liquido solido a solido. In questo caso quindi abbiamo la variazione della composizione lungo queste linee, quindi ad un raffreddamento ulteriore gli atomi del soluto diffondono e di conseguenza noi abbiamo una variazione della composizione della fase alfa e della fase beta, ok? Ci indica il passaggio da una fase che è la fase alfa alla che separa il campo della fase alfa da alfa più beta. Se noi avessimo, no, semplicemente attenzione, noi dobbiamo avere quella composizione lì, cioè se facciamo il raffreddamento qui noi passiamo da una fase di solido alfa a una fase alfa più beta, ok? Cioè se io mi trovo su una linea di raffreddamento che è questa, passati questa temperatura, supponiamo che siano 140 gradi, ok? La leggo da qua, beh, da alfa io passo al campo alfa più beta, quindi significa che la diffusione degli atomi, pur essendo tutto solido, abbiamo una separazione e quindi ottengo una struttura che è come questa. Quindi da esclusivo alfa finisco ad una struttura che invece è mista. Quelle parti lì laterali noi non le vediamo perché ci complicano l'esistenza e non è oggetto del nostro corso, ok? Ce la complichiamo già abbastanza andando a vedere questi due. due esempi. Quindi qui ci vorrebbe, per trattare tutte queste trasformazioni, dovremmo avere almeno un corso di ingegneria dei materiali 2, che però per vostra fortuna, diciamo, non è prevista. Allora, che cosa dobbiamo dire però? La parte importante adesso da osservare è la lega numero 2. Cioè noi partiamo da il campo liquido, significa il nostro metallo fuso, che si trova, vedete come è rappresentato, 100% liquido in questo punto che abbiamo chiamato A. Ora, quando incontriamo la linea di liquidus, abbiamo già imparato che sta iniziando ad avvenire il passaggio di fase, cioè si formano i primi nuclei. Dopodiché però dobbiamo anche considerare, mettendoci su C, giusto perché visivamente sia un po' più chiaro, che questi nuclei crescono, quindi abbiamo la formazione già abbastanza evidente di una fase solida che precipita, e la composizione, attenzione, di questa fase solida la leggiamo sulla linea di solidus riproiettata sull'asse delle ascisse. Allo stesso tempo, durante il raffreddamento, anche il liquido si arricchisce di stagno, sino a quando ci troveremo in una condizione ancora di un passaggio di fase, dove avremo che il rimanente liquido, che ha composizione entetica, perché in questo punto di intersezione noi, se riproiettiamo, arriviamo sino all'entetico, quindi troviamo quella che è la composizione del liquido, e di conseguenza questa composizione del liquido noi la ritroviamo nella lega e abbiamo il nostro passaggio di stato con la formazione di una fase alfa e di una fase beta, più il metallo che era già solidificato e aveva composizione proeutetica. Va bene? Ci fermiamo per una pausa. Va bene, riprendiamo.
Facciamo un altro caso che non è illustrato in questa immagine, cioè avere una composizione iperutetica, che significa trovarci da questa parte del diagramma. Quindi segnare un asse da questa parte e iniziare a fare quello che è il lento raffreddamento, sino ad incontrare la linea di liquidus che è opposta a quella che abbiamo visto precedentemente. In questo caso, che cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo con, una volta, la precipitazione di una fase solida che però non è più alfa ma è beta, e la composizione di beta la si legge sempre allo stesso modo, andando ad intersecare con quella che è la linea di solidus e riproiettando. Mentre, come vedete, la fase liquida via via diminuisce, ma la sua composizione è sempre più povera in stagno, sino ad arrivare a quella composizione equivalente a quella eutetica. Il liquido, cioè, che rimarrà alla temperatura di 183 gradi, solidificherà in composizione eutetica, quindi alfa più beta, ma nella struttura avremo, a differenza del caso precedente, dove avevamo alfa proeutetico, poi alfa eutetico e beta eutetico, in questo caso noi avremo beta ipereutetico e alfa eutetico e beta eutetico. Quindi proeutetico perché sta prima, ipereutetico perché
si trova dopo. Il prima e dopo
ci dice semplicemente che è più povero oppure più ricco in
stagno, che è il metallo che noi troviamo a destra qui espresso al 100% in questo valore.
Ok? Quindi, facendo un riassunto di tutto ciò che noi abbiamo detto, questo diagramma alla fine presenta delle soluzioni solide terminali, che sono le soluzioni solide che noi troviamo agli estremi del nostro grafico, alfa e beta, che la fase alfa è più ricca di piombo, la troviamo più da questa parte e troviamo anche tutte le proiezioni sulle linee verso sinistra, di quanto non sia invece la fase beta, che abbiamo appunto proiettando tutte le varie composizioni che abbiamo individuato della lega sulla parte destra del nostro grafico, che il punto eutetico è a 183 gradi, composizione specifica per la quale abbiamo il minimo valore di temperatura alla quale avviene la trasformazione eutetica che ricordo è trasformazione invariante da fase liquida a due fasi solide.
Queste le dovete conoscere, cioè
sapere che la trasformazione eutetica è una trasformazione invariante da liquido a due fasi solide.
Questo è eutetica.
Detto questo, vediamo qui come rappresentazione un diagramma appunto di quel lento raffreddamento di una lega specifica 60-40 piombo, che poi è quella che abbiamo visto qua, no? La lega numero 2, cioè dove abbiamo una fase totale di liquido, poi attenzione, la nostra solidificazione della fase alfa proeutetica, e come abbiamo imparato già la scorsa volta, non abbiamo plateau quando abbiamo queste fasi miste in questo caso, quindi abbiamo soltanto una fase alfa e una fase liquida che invece permane. Poi abbiamo il plateau invece nel completamento della solidificazione per quanto concerne la trasformazione completa del liquido in due fasi solide eutetiche alfa e beta, e poi nuovamente il nostro raffreddamento procede in funzione del tempo, in questo caso con una pendenza che può variare, questa veramente dipende dal processo che noi abbiamo scelto di raffreddamento. Qui avete le immagini, per esempio, di alcune strutture che noi possiamo ritrovare. Per esempio, quando noi abbiamo l'alfa e la beta del diagramma precedente, la fase alfa è rappresentata da queste linee più scure, mentre la beta l'abbiamo con il colore chiaro, e si presentano stratificate, alternate le une alle altre. Guardate che nella morfologia della lega incide tantissimo, l'abbiamo già accennato, la velocità con cui avviene il raffreddamento, cioè l'omogeneità del nostro sistema, della struttura nel suo complesso, è funzione della velocità di raffreddamento. Su questa immagine, per esempio, ci torneremo, perché è proprio la microstruttura della ghisa, in questo caso ipereutetica, e quindi scopriremo e vedremo che in quel grafico in particolare abbiamo sia l'eutetico che l'eutetoidico, che è un altro tipo di trasformazione, e in questo caso abbiamo quindi sempre il ferro e il carburo di ferro, e come grafico ferro carburo di ferro, E qua quello che noi possiamo riscontrare è ancora una volta un'alternanza di una struttura che vediamo in chiaro e una struttura che invece vediamo in scuro. Altra trasformazione, la trasformazione peripetica. Quindi abbiamo visto la trasformazione eutetica, adesso studiamo la trasformazione peritetica. Quando abbiamo una trasformazione peritetica? Quando nel nostro diagramma di fase si verifica in un punto un passaggio di fase dal liquido più solido a solido. Quindi noi abbiamo una fase liquida e un solido alfa, in questo caso è generale la presentazione, quindi un liquido più una fase alfa, raffreddamento, quindi la freccia verso destra ci indica il raffreddamento per ottenere una fase beta. Vediamo quindi in questo grafico dove noi abbiamo ferro-nickel, questa porzione che vedete è ristretta, dove stiamo andando dal 100% di ferro a una presenza del 9% di nickel, quindi una fetta ben ristretta di solubilità, noi abbiamo una reazione peritetica con il 4.3%, in corrispondenza del 4.3% di nickel. Quindi quella composizione è la composizione peritetica, come prima valeva nel caso invece dell'altro diagramma di fase la composizione eutetica. Qui invece abbiamo una trasformazione peritetica e facciamo a questo punto lo stesso ragionamento di prima. Cioè, intanto possiamo verificare che dove abbiamo il passaggio da quella che è il liquido più alfa a beta. Ovvio che in questo caso cambia la nomenclatura, vi ho detto che questa è una espressione generale. Quindi noi abbiamo una trasformazione peritetica nel punto C, dove abbiamo questo liquido più una fase solida che nel caso del ferro nickel viene chiamato delta, che si trasforma in gamma. Quindi ritroviamo una trasformazione che ci porta ad una fase gamma. Come avviene questo passaggio? Beh, avevamo la nostra fase liquida sulla parte superiore, abbiamo ancora la formazione di un primo passaggio che ci porta alla coesistenza del liquido più il solido. Quindi la condizione per cui avvenga la peritetica è già il risultato di una prima solidificazione, dove avevamo di conseguenza la formazione di nuclei che precipitano un po' come stava avvenendo prima, soltanto che qui poco dopo abbiamo nuovamente un passaggio di fase nella totalità del solido. E quindi ci spostiamo da B e vediamo che via via che noi proiettiamo dei punti che sono compresi tra B e C, la nostra composizione di quella che è la fase solida indicata con la lettera delta cresce sino ad un massimo in questo punto che va circa al 4%, per poi avere successivamente il nostro passaggio di fase di composizione, quindi peritetica, che abbiamo già evidenziato in 4,3. Quindi anche in questo caso il liquido via via va a diminuire, il solido aumenta sino a quando abbiamo in quel particolare punto la formazione di una nuova struttura che è questa gamma. Vedete, altro diagramma di stato che invece è quello platino-argento, e anche in questo caso
quello di prima era un raffreddamento
lento, sempre lenti i raffreddamenti. Quando sono raffreddamenti veloci noi lo vediamo, però adesso vi invito a prendervi qualche minuto osservando questo diagramma e andare a vedere dove ritroviamo la nostra reazione peripetica, trasformazione invariante peripetica. È chiaro che anche queste trasformazioni sono invarianti, cioè se andate a calcolarvi la varianza in quel punto, anzi magari fatelo, vi accorgerete appunto che c'è invarianza. Allora, dai, prendetevi qualche secondo di tempo, confrontatevi e andate a vedere dove ritrovate la vostra trasformazione invariante. Avete bisogno che lo ingrandisca il grafico?
Un attimo solo. Va meglio? No.
Parlato di schemi da fare sul compito, per esempio disegnando riproducendo un diagramma di stato, dovete rappresentare che cosa succede nella linea di raffreddamento. È ok? È ok questo per il compito? Lo dico ad alta voce così vi ricordate. Cioè, oltre a saper rappresentare un diagramma di stato, dovete voi rappresentare che cosa succede.
È la figura aperta,
allora la peripetica abbiamo detto che è una trasformazione che riguarda che cosa? Liquido più solido ci dà un altro solido. Dove sta succedendo questo? Sta succedendo sulla lega 1, è vero? Cioè abbiamo una composizione per la quale ci ritroviamo raffreddando un campo, un dominio in cui coesiste sia il liquido sia il solido. Quando poi arriviamo alla temperatura di 1186 gradi ed effettuiamo un nuovo raffreddamento, noi abbiamo un passaggio